praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, eccoci qua, il microfono adesso funziona, sono le 15.04 di questo mercoledì 20 di marzo, nonostante siamo a ridosso della primavera, domani dovrebbe entrare ufficialmente, il tempo qui a Roma perlomeno è piovoso e abbastanza umido e anche freddo, insomma. Comunque, bando all'atmosfera, buongiorno a tutti e tutte, una buona libertà per coloro che ne sono privati, che quindi ci ascoltano dalle galere, oppure le galere in qualche modo le portano nel cuore perché vogliono appunto liberarne l'umanità delle galere, e questo è il nostro obiettivo, liberare l'umanità delle catene, della schiavitù del carcere, che il carcere è una schiavitù di cui ancora l'umanità non riesce a liberarsi ed è una battaglia importante da fare e da da portare avanti. Dunque, noi tra un paio di minuti, il tempo di collegarci, andremo a sentire il problema di cui ne abbiamo parlato, scene e potremmo chiamarle di ordinaria repressione nelle carceri italiane. Ovviamente parliamo di un caso specifico, ma rappresenta un po' la generalità della condizione carceraria italiana. Quando qualche detenuto diciamo si ribella, organizza insieme ad altri detenuti una protesta, eccetera, viene colpito dalla repressione. I modi sono tanti, dalla squadretta che fa i pestaggi alle celle di isolamento, e poi anche il trasferimento in carceri lontani per separare i cosiddetti ribelli, secondo loro. Col trasferimento sono convinti, o pensano, sperano al Ministero di separare appunto i detenuti più conflittuali e per pacificare il carcere. Un meccanismo che hanno usato sempre in passato, quello dei trasferimenti, più ancora che quello delle diciamo dei pestaggi e delle celle di isolamento, perché per un ragionamento semplice dal loro punto di vista, che il pestaggio se avviene in un carcere, gli altri detenuti, anche se è rivolto nei confronti di alcuni, gli altri detenuti se ne accorgono. E quindi se hanno voglia di reagire reagiscono e quindi continuano la lotta. Le celle di isolamento avvengono nello stesso carcere dove sono avvenute le proteste. Col trasferimento sperano invece di allontanare proprio i soggetti il cui aggregato produce conflitto, lotta, protesta. Questo però, come abbiamo raccontato più volte, è un po' la storia del carcere italiano degli anni 70-80. In realtà quello che credevano fosse uno strumento di repressione del Ministero, allora gli si ritorse contro pesantemente, perché trasferiti, sì, a volte in un carcere succedeva una rivolta, un qualcosa di una lotta, e dunque separavano i detenuti, li sparpagliavano in giro per la penisola, nelle carceri in giro per la penisola, e quel carcere probabilmente non aveva più, per un certo momento, per qualche settimana, smetteva di lottare. Però il virus infettivo veniva fatto veicolare, circolare per tutti gli istituti penitenziari, e quindi, non volendo, ministero, con questa sua stupidità repressiva, spesso la repressione è anche stupida, ma non perché sono proprio stupidi, perché il meccanismo di repressione, cioè pensare di soffocare la volontà di chi si vuole alzare in piedi dopo che è stato per anni, per decenni, per secoli spiegato, se uno si vuole alzare in piedi dritto, alza la testa e vuole lottare, non è che con questi mezzucci si blocca un percorso di questo tipo. Al contrario, infatti, i trasferimenti portavano in giro quello che era anche la stessa piattaforma, le modalità operative, come dire, il sapere della rivolta proletaria, diciamo, nelle carceri, che si è espansa così in tutta la penisola. Non si sa, non si può sapere, non si può calcolare quanto sia stato, perché le proteste e le rivolte sono cominciate in alcune carceri e poi si sono espanse in pochissimi mesi in tutta la penisola. Quanto abbia contribuito anche questo meccanismo stupido della repressione tramite il trasferimento a portare in giro il verbo della sollevazione, della protesta, della rivolta, quanto invece sia stato anche opera, diciamo, del movimento esterno che raccoglieva le tensioni e le faceva circolare per tutte le carceri della penisola. Comunque sia, diciamo che il meccanismo dei trasferimenti ha in realtà favorito il processo di lotta, invece che laddove voleva invece praticamente stroncarlo. Anche in questa volta è successo. Ovviamente non è la stessa situazione. Il proletariato che popola le galere, quel settore di classe che pratica attività extralegali e quindi va e viene dal carcere, oggi anche con attività molto piccole, quindi anche poco organizzate, quindi è poco combattivo in questa fase, rivolte non se ne vedono, proteste sono molto poche, molto ridotte a livelli di così come dire, insomma, di minima attrito con le direzioni. Tuttavia, appunto, in qualche caso esplode e il ministero pratica la solita forma del trasferimento punitivo. È successo a un detenuto, Maurizio Alfieri, di cui adesso parleremo con dei suoi, diciamo, compagni che lo conoscono bene, che è stato trasferito, ne abbiamo già parlato, da Tolmezzo, proteste, lotte, eccetera. È stato per bloccare quelle proteste, oltre al solito isolamenti, eccetera, hanno cercato di portarli trasferiti alcuni ad Saluzzo. Saluzzo è ricominciata la storia, adesso l'hanno trasferito a Terni e quindi ci sarà una iniziativa di solidarietà con questo detenuto che è stato trasferito a Terni. Di questo vi facciamo ne parliamo tra qualche minuto.
Sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling.
Pronto?
Pronto, ecco, ci senti? Ci senti tu? Pronto?
Sì, posso andare?
Ok, allora aspetta.
Oh, fate silenzio, no, scusa, silenzio per favore.
Scusa. Allora, siamo in collegamento con un compagno, con degli amici che, di sostegno al detenuto, al compagno Maurizio Alfieri, che appunto, come abbiamo detto, è stato trasferito più volte da Tolmezzo a Saluzzo e adesso a Terni, tutti i trasferimenti punitivi, in quanto voleva il ministero così vuole cercare di bloccare una protesta dei detenuti che andava avanti da tempo in queste carceri. E alcuni gruppi di solidarietà con i detenuti hanno organizzato per il 30 di marzo, quindi il penultimo giorno di questo mese, al carcere di Terni un presidio. E allora sentiamo come è organizzato questo presidio. A te, Pier.
Bene, intanto buongiorno, ciao e buongiorno a tutti.
Ciao.
Niente, allora, questo presidio, in realtà poi saranno tre presidi che si terranno contemporaneamente sabato 30 marzo a Tolmezzo, ai carceri di Tolmezzo, Saluzzo e Terni. E sono dei presidi che rientrano all'interno di un percorso che ha già visto altri presidi tenuti precedentemente sia a Tolmezzo che a Saluzzo. Ecco, diciamo, l'origine di questi presidi è legata alle vicende di Maurizio Alfieri, di cui penso avrete già parlato.
Sì, sì,
è un detenuto, diciamo, che un compagno ha avuto modo di conoscere al carcere di Tolmezzo. Apro una breve parentesi, che questo compagno Massimo era imprigionato per un'inchiesta di 270 bis relativa, diciamo, a una presunta organizzazione armata con sede a Rovereto.
Una delle tante
inchieste aperte, che poi, tra l'altro, forse questo penso si sappia, comunque lo ricordo. Il processo si è già concluso con l'assoluzione, diciamo, di tutti i compagni, quindi diciamo questa vicenda è chiusa,
certo.
Per una parentesi, forse per chi non era informato. Ecco, comunque, durante questa permanenza c'è stato un incontro tra Maurizio e Massimo, e niente, Maurizio è un detenuto che sta lottando apertamente, diciamo, proprio in maniera molto determinata contro le condizioni di vita delle carceri e che, diciamo, in seguito a questo ha subito delle dure ripercussioni. In particolare, a Tolmezzo, Maurizio ha raccolto le denunce di tutti i detenuti le segnalazioni, diciamo, di altri prigionieri, e quindi ha, diciamo, segnalato le gravi condizioni che si registravano in questo carcere al magistrato di sorveglianza. In più, diciamo, le varie denunce raccolte sono state in qualche maniera rese pubbliche attraverso l'utilizzo di internet, che, diciamo, proprio grazie allo sforzo di Maurizio è riuscito a mettere in rete. Quindi, diciamo, questo detenuto ha dato vita a un processo di auto-organizzazione proprio all'interno del carcere, nel quale tra l'altro sono usciti i nomi dei responsabili delle violenze che si erano tenute, violenze contro i detenuti che si erano tenute all'interno di quella struttura. Tra l'altro, appunto, denunciando apertamente il ruolo della direttrice Silvia Della Branca e il ruolo del brigadiere Rusta Massimo nel sottomettere a pestaggi, a punizioni i detenuti. Proprio all'interno anche di questo carcere di Tolmezzo, alcuni detenuti, diciamo, e Maurizio, hanno espresso con dei documenti la loro solidarietà ai detenuti della sezione S2 di Alessandria, e in particolare denunciato la presenza di bocche di lupo che non sarebbero, diciamo, consentite all'interno di quella sezione. Ecco, quello che è successo poi in seguito alle mobilitazioni, alle denunce che ha fatto dato corso Maurizio, è stato che lui poi è stato vittima di una rappresaglia, diciamo, da parte delle istituzioni preposte, che lo hanno praticamente trasferito al carcere di Saluzzo. Inoltre è stato vittima di un tentativo di montatura messo, diciamo, in piedi dai ROS, agenti del ROS e dalla direzione del carcere di Tolmezzo, nel quale veniva accusato di un ipotetico piano di fuga, di evasione, eseguito tramite elicotteri, diciamo, una cosa un po' così hollywoodiana, e poi veniva accusato di tentativi di introdurre droga all'interno del carcere a scopi di spaccio. Ecco, diciamo che poi già anche qua questo tentativo di montatura è già abbondantemente caduto poi alle prime udienze che si sono avute, le prime udienze, diciamo, del per il rinvio a giudizio già sta crollando tutto, come ci immaginavamo. Mm-hmm. Ecco, quindi, insomma, ecco, l'aspetto, appunto, che vorrei sottolineare rispetto a queste iniziative di Maurizio è che, a differenza anche di molte altre situazioni carcerarie, a partire proprio dalle lotte di questo detenuto si è notata la capacità di stimolare, diciamo, l'auto-organizzazione dei prigionieri. Certo. Che, diciamo, si differenzia spesso da altre forme di lotta che ultimamente si sono sviluppate nelle carceri, e credo, insomma, che questo aspetto di auto-organizzazione sia l'unico che può fare emergere l'aspetto di classe, diciamo, che c'è all'interno delle carceri come strumento proprio di controllo di classe, e pensiamo che sia anche, diciamo, una pratica che vada stimolata, che vada incoraggiata, perché probabilmente è l'unica che può fare fronte sia alla grave condizione carceraria, quindi le lotte che partono dall'interno per demolire, diciamo, le condizioni brutali che stanno vicino nelle carceri, e anche in qualche maniera per cercare di arginare dei processi di carcerazione di massa, di aumento delle percentuali di carcerazione che sono in previsione un po' in tutti i paesi occidentali, che fanno parte proprio delle nuove politiche di controllo sociale e che noi riteniamo sia importante cercare di limitare e di fermare se possibile.
Certo. Ecco. Senti, ecco, una domanda. Attualmente ho letto, appunto, su una lettera che lui mandava, che Maurizio ha mandato, e le condizioni a Terni sono particolarmente dure per Maurizio, vero?
Certo, sì. Sì, volevo dire, ecco, esatto, che sì, arrivo subito, solo un secondo. Volevo dire che poi durante per perseguire un po' il filologico, sì, che poi c'è stato un breve trasferimento a Saluzzo, dove lì è invece uscito un documento, diciamo, con 245 firme di detenuti, sicuramente poi stimolato da Maurizio, in cui si denunciavano le dure condizioni di vita e soprattutto, tra i vari aspetti, la speculazione che veniva fatta dalle ditte appaltatrici del vitto e sopravvitto, cioè praticamente in quel carcere, diciamo, il vitto era scarso, insufficiente, proprio per obbligare poi i detenuti a spendere i loro soldi per il sopravvitto. Ecco, poi in seguito a queste ulteriori denunce è stato immediatamente trasferito, nel senso che la permanenza a Saluzzo è durata pochissimo, ed è stato immediatamente trasferito al carcere di Terni. Diciamo che qui, per quanto riguarda la situazione di Terni, da quello che sappiamo, perché ci sono dei problemi sia di comunicazione, perché è sottoposto a censura e quindi le lettere arrivano, sono arrivate poche lettere, ha già denunciato le condizioni del carcere di Terni, però da quello che sappiamo, almeno fino, appunto, fino a quando abbiamo avuto delle comunicazioni, questo detenuto, questo compagno, è in isolamento, è in sezione di isolamento ed è da solo, quindi ovviamente in questo periodo porterà avanti da solo le proprie denunce, e il discorso che avevo fatto prima, diciamo, di riuscire a coinvolgere gli altri detenuti sarà reso impossibile proprio da una scientifica, diciamo, mossa compiuta dalle guardie, insomma, per impedirgli di portare avanti queste sue lotte. Ecco, un'altra cosa che però vorrei ricordare sul carcere di Terni, che al di là della vicenda di Maurizio, è che nel carcere di Terni è presente una sezione di 41 bis, quindi, quindi per noi sarà anche importante poi denunciare, diciamo, all'interno del presidio che faremo, cosa vuol dire il 41 bis, quindi una pratica di isolamento, diciamo, che di fatto è disumanizzante e che, per come si sviluppa, per come si pratica, diciamo, comporta sui detenuti forme di può provocare dei danni permanenti alla salute fisica e psicologica proprio per la durezza del trattamento, quindi questo verrà sicuramente poi denunciato. E tra l'altro ricordiamo che proprio all'interno di quella sezione ci sono stati dei problemi abbastanza grossi, in quanto c'è stata, alcuni detenuti hanno riscontrato l'impossibilità di ricevere libri, o comunque hanno potuto ricevere, insomma, solo pochi libri per volta, e quindi difficoltà poi a studiare, a tenersi, insomma, a passare anche il tempo in quelle condizioni, perché poi la lettura è una delle poche possibilità, e queste difficoltà erano state create da precise, diciamo, norme disposte dalla direzione dei carceri di Terni. Quindi poi sarà un altro argomento su cui specifico poi sulla situazione di Terni, in cui quel giorno poi andremo ad affrontare, ecco.
Certo. Senti, sì, il 41 bis in realtà non soltanto da noi è ritenuto uno strumento di tortura, ma perfino da organismi internazionali, perché l'isolamento prolungato e l'assenza di ogni relazione anche interna al carcere, oltre che con l'esterno, ovviamente provoca dei problemi veramente anche riscontrati dal punto di vista patologico. Quindi è abbastanza, ha avuto parecchi richiami lo Stato italiano dagli organismi internazionali per a non continuare questa, diciamo, pratica di tortura che sarebbe il 41 bis. Tuttavia pare che, insomma, il blocco dell'opinione pubblica, siccome quando si parla di 41 bis si parla di mafia, ma è un modo di dire, poi in realtà non è detto che ci siano soltanto i boss mafiosi, anzi è tutt'altro, e quindi appunto è un punto da attaccare senza farci buttare indietro con l'accusa a voi difendete, certo, i mafiosi. In realtà il 41 bis, comunque sia, un essere umano non può essere sottoposto a tortura. Questo è un punto che dovrebbe essere per tutti gli esseri umani, un principio invalicabile. E quindi la battaglia contro il 41 bis è fondamentale, al di là di chi ci sta, perché è un punto di umanità, cioè un passaggio fondamentale. Ecco, un'ultima cosa, diceva appunto, quindi questo appuntamento per il 30, per sabato 30, come è congegnato? Tra l'altro il carcere di Terni so che sta molto in periferia, non dentro la città di Terni.
Sì, ma diciamo che adesso la locazione fisica precisa ancora non è stata stabilita, però sarà comunque fuori dal carcere, perché ci sono varie possibilità, quindi l'appuntamento diciamo è quindi per il carcere di Terni alle ore 15, proprio di fronte al carcere, sabato 30 marzo. Poi effettivamente poi si vedrà, cercherà di capire poi qual è il punto migliore per riuscire a fare un presidio e per riuscire a essere ascoltati all'interno. Ci sono delle difficoltà proprio in particolare in quel carcere per essere ascoltati da fuori, ma cercheremo di ovviare. Niente, noi poi saremo con l'impianto, quindi cercheremo in qualche maniera di farci sentire all'interno con una serie di interventi che riguarderanno quindi non solo le condizioni di Maurizio, ma la situazione, diciamo, carceraria più in generale. In più, in qualche modo, adesso stiamo cercando di capire in che modo organizzarlo al meglio. Ricordo che questo presidio è comunque collegato ad altri presidi, quindi in qualche maniera ci saranno dei collegamenti tra i vari presidi, in cui si cercherà un po' di fare uscire le problematiche che appartengono a questi tre carceri, ad altri carceri, però anche in particolare a questi tre carceri, che in qualche maniera fanno parte di una specie di circuito punitivo, anche se non esplicitato, però è chiaro che sono carceri in cui girano, diciamo, una serie di detenuti scomodi che di fatto, diciamo, che la pratica proprio di differenziazione proprio viene anche al di fuori, diciamo, delle norme specifiche, viene poi praticata proprio in questi circuiti, insomma, per tenere lontani quei detenuti che possono dar fastidio e che possono fare emergere, fare scatenare quelle tensioni che tutti vediamo come stanno nascendo e come stanno crescendo da anni all'interno delle carceri, insomma, situazioni di invivibilità, di situazioni di violenza, dei comodi dei detenuti, insomma tutta una serie di condizioni che conosciamo bene e che chiaramente c'è paura di chi le possa fare emergere, di chi le possa fare far uscire quello che sta succedendo.
Certo, un tempo fa i detenuti, questo tipo di detenuti venivano definiti detenuti di difficile controllo, su cui poi appunto costruirono le carceri speciali negli anni 70, poi l'articolo 90. Sono sistemi di differenziazione in realtà che sono connaturati al carcere. Il carcere è, per quello è uno strumento che va abbattuto, in quanto perlomeno va superato, va abolito, perché prevede comunque sempre, cambiano di nome, ma delle differenziazioni, perché il problema loro è di mantenere, come dicono gli studiosi del Ministero, mantenere distante l'agente patogeno, cioè il virus che può infettare il corpo sano. Questa è un po' la logica loro. In realtà come allora non ha funzionato, perché negli anni delle rivolte non ha funzionato, perché portare in giro gli agenti patogeni appunto non serviva a propagandare invece lo spirito e i contenuti della rivolta. Speriamo che anche questa volta sia così. Comunque è importante che ci sia però l'appoggio esterno, altrimenti da soli i detenuti non riescono a sviluppare un movimento di lotta se non c'è una grossa solidarietà esterna, ma veramente grossa. Questo pensiamo. Ora, se non hai altro da aggiungere, io penso che mercoledì prossimo, che siamo ancora prima del 30, così se avete definito esattamente anche come andare, perché può darsi che molte persone potrebbero voler andare, penso che ci si vada con la macchina, perché è molto distante dalla stazione il carcere, quindi se si va con la macchina si può anche dare un appuntamento qui a Roma e andare tutti insieme.
Certo, va bene.
Ok, per questo quindi ci possono mettere mercoledì prossimo, che è a ridosso del 30, e stabiliamo diamo gli appuntamenti per chi volesse partecipare. Ok?
Va bene.
D'accordo.
Va bene, allora ci sentiamo mercoledì e intanto ti ringrazio.
Grazie.
E poi insomma chiunque, spero che ci siano persone interessate, compagni interessati a venire, perché può essere qualcosa di importante. Insomma. Grazie a voi comunque.
Grazie a te e buon lavoro. Ciao.
Ciao, buona giornata.
Onne se trova, poi ci nili vacchi carzarati, poi ci venne buono dare nova. Giovati dei giovani assettati, già in mezzo al cielo marzo della scuola. Nova. Di foglie e fagliolone provocati, l'inverno dallo carcere si trova.
E allora, questa che abbiamo fatto ascoltare è una canzone di Rosa Balistreri, una grandissima cantante siciliana che ha raccontato, interpretato e anche creato canzoni degli ultimi contro i potenti, i forti. È sempre quella poi la storia dell'umanità, se la si vuol prendere dal verso giusto, quello in cui anche noi ci siamo messi. Rosa Balistreri è una grande cantante, ha cantato, recuperando dalla storia popolare, dal bagaglio popolare, canzoni contro il carcere. E questa è significativa, ve la traduciamo perché non tutti credo conoscano il siciliano pretto, puro, stringato, con cui, anche se credo che il suo modo di cantare ha trasmesso anche a chi non conosce le parole il senso. Comunque la dice così: giudici che la legge studiate, non sapete l'inferno dove si trova. Andate dai vecchi carcerati, che essi ne possono dare nuova, vi possono informare dove sta l'inferno. Trovate 10 giovani seduti e in mezzo c'è il mastro di scuola. Ecco, questa immagine è grandiosa, rappresenta proprio il carcere come era ieri e come era qualche tempo fa quando io l'ho conosciuto, e credo sia ancora così. Il passeggio di un carcere è il luogo dove si incontrano a volte, e normalmente si incontrano, i vecchi detenuti e i nuovi detenuti, e c'è questo rapporto che è la trasmissione del sapere tra appunto il vecchio detenuto, chi, come li chiamavamo una volta, i detenuti di lungo corso, quelli che avevano fatto molta galera e che avevano in sé tutto il sapere, le conoscenze utili, necessarie a sopravvivere in carcere, a lottare contro il carcere, a saper fare le cose per non farsi scoprire dalle guardie, a organizzare un'evasione, una rivolta, eccetera. E c'è questo rapporto, no? Trovate 10 giorni, prima dice andate a volete sapere dove è l'inferno, domandate a dei vecchi carcerati, e questa è la storia. Quindi fatevi raccontare la storia del carcere dai vecchi carcerati. Poi dice, volete vedere come funziona? Andate, immagino, in un passeggio nell'area, la famosa area del carcere, il passeggio, che sono dei cortili di cemento indegni, però così chiamati passeggio. Trovate 10 giovani seduti e in mezzo c'è il maestro di scuola, cioè un vecchio detenuto che spiega, che racconta ai giovani quelle cose che devono sapere per poter resistere al carcere, per poter lottare contro il carcere. E poi l'ultima due strofe sono qua, di foglio in foglio il libro sfogliate. Ecco, questa immagine grandiosa, che la storia del carcere è un libro da sfogliare foglio a foglio. L'inferno dentro le carceri si trova. Quindi prima dice, se volete trovare l'inferno, domandate ai carcerati, perché l'inferno è il carcere. Poi dite, l'inferno è dentro le carceri. Con pochissime parole ha raccontato una cosa che, se lo dovessi dire con parole, anche chi conosce bene il carcere lo volesse raccontare in prosa, ci mette 10 minuti di tante parole. Questo è importante. Ve ne facciamo sentire un'altra, sempre di Rosa Balestreri. Carzari, ca si fatto, cruci cruci. Scusate la mia pronuncia, non è affatto buona, ma comunque vabbè, la buona intenzione c'è. Però la canzone la canta lei, Rosa Balestreri.
Carcere case fatto croce croce, maledetto John Fame catifici, se meritava già nema dannata, e ciò per prima la valera vita. Fondo con cavata tana, ogni uomo di valore t'abbandona, se tuo stro e tua una parte stranale, onne non passa manco lo scorzone. C'hanno messo a mia come un cane, è incatenato peggio d'un leone, per pane mi mangia il cartone amare, per acqua mi beve le mezzo d'ore.
Thank you.
magico viti fili alla badia o le chiangiti no che so sarvati. Piangiti chi ti di la vicaria che sono privi di la libertà a te. Magico viti fili carzarati alla vicaria e dividiti i di alla vicaria e dividiti noi siamo un talo no carzarate e fui maciuzzi fo ora chi chiangi e di noi siamo da lontano carzarate e fui maciuzzi fo ora
e allora altra, abbiamo fatto sentire altre due canzoni, ci hanno telefonato in effetti, come dire, stregano queste, hanno la capacità di stregare queste canzoni di Rosa Balestrieri perché ti portano dentro un grido ed è importante questo perché molte canzoni sul carcere fatte in altri posti da altri cantanti spesso come dire, declinano al lamento, sono molto improntate al lamento, anche a Roma ci sono molte canzoni, alcune sono sul tipo di queste, di denuncia, di rabbia, altre sono molto propense al lamento, qui non c'è lamento, qui c'è rabbia, esplosione, critica, denuncia. E allora la seconda che abbiamo fatto sentire è Carcere che sei fatto croce croce, quindi già il simbolo della croce è simbolo di sofferenza nella cultura cristiana, quindi ci sta tutta anche in quella popolare, insomma, relativamente laica. Dice così: carcere che sei fatto croce croce, maledetto quell'infame che ti ha fatto. E qui mi pare chiarissimo proprio. Ed è difficile trovare nell'espressione popolare un coraggio così forte, perché in una canzone si sa chi la canta, si sa chi l'ha scritta, e dire maledetto quell'infame che ti ha fatto è una critica al potere. Il carcere è espressione del potere sempre, in ogni situazione, quindi è un punto forte. Si meritava quell'anima dannata, quello che ha fatto il carcere, egli per primo la galera a vita. Quindi dice: chi ha fatto il carcere bisognerebbe mandarlo in galera a vita. Come vedete, queste sono canzoni molto vecchie, spesso riprese, riscoperte da Rosa rielaborate su canti popolari molto antichi, anche perché parla di carceri come la vicaria che non c'è più da tempo. E come vedete, questo discorso di mandare in galera, in carcere, coloro che mandano normalmente in carcere la gente, ossia i magistrati, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, è una proposta fatta da un magistrato, un dirigente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha detto: dovremmo far vedere ai giudici il carcere, cioè farceli stare qualche giorno, ovviamente da visitatori, non nessuno ha osato dire da detenuti, anche se quello sarebbe nel senso che così capiresti il carcere. Comunque ha detto: andiamoli a fare uno stage dentro le carceri, così sanno quando regalano anni di carcere come fossero bruscolini. Non ha detto proprio questi, ma il contenuto era questo, e l'ha detto un magistrato dell'ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi non un sovversivo, perché così sanno dove mandano le persone. E questo è dopo che c'è stata la sentenza della Corte Europea che ha detto all'Italia: datevi una regolata perché fate abbastanza schifo. Questo ha detto la Corte Europea allo Stato italiano, le parole erano più più sdolcinate, ma il contenuto era questo. Insomma, quindi dice, si merita quello che l'ha costruito il carcere, di starci a vita. Carcere profondo e con cavatana, poi qui queste espressioni sono eccezionali, appunto ci vogliono pagine e pagine per descrivere. Un carcere è profondo e anche, ed è una tana concava, l'immagine della concava, cioè che chiude. Ogni uomo di valore ti abbandona, sei costruito in una parte fuori mano, anche questo il concetto del carcere, è sempre in situazioni o periferiche o comunque nella parte della città degradata, dove non passa neppure la serpe. Questo è importante, cioè talmente in luoghi degradati e deserti dove nemmeno la serpe, che pure è un animale che pratica i terreni desertici, mi ci hanno messo come un cane incatenato peggio di un leone. Anche qui mi hanno gettato come un cane, quindi il potere mi tratta come un cane, no? A calci, però mi hanno incatenato peggio di un leone, vuol dire hanno riconosciuto che io sono un ribelle, per incatenarmi un ribelle, quindi un leone, e mi hanno incatenato per evitare che mi rivolti, mi faccia una ribellione. Per pane mangiai cardi amari, per acqua bevevo il mio sudore. Questo appunto è il racconto di questa. È importante raccontare il carcere nella sua storia reale ed anche in alcuni canti popolari, perché appunto si coglie bene la cultura dominante negli strati popolari in certi periodi, in certi luoghi, laddove il carcere come il lavoro, ricordiamo tutto il blues americano che nasce dai war song, i canti contro il lavoro a volte erano contro il lavoro, a volte erano cioè assumevano tutte le diciamo i canti di protesta delle realtà degli ultimi del mondo, nel lavoro, nella schiavitù, nel carcere, a volte sono lamentosi soltanto, a volte sono critici, buttano fuori rabbia, a volte sono addirittura di lotta e di protesta. Le canzoni queste di Rosa esprimono sempre un tot di rabbia che sembra dover scatenare da un momento all'altro la rivolta, quindi sono belle per questo motivo. Dopo questo intermezzo di canzoni, volevamo dire che appunto oltre il problema di Maurizio Alfieri, di cui abbiamo parlato poco fa, ci sono questo discorso dei trasferimenti punitivi, ma punitivi anche in maniera, come dire, del tutto arbitrari, e vengono fatti in continuazione. È il caso di Davide Rosci, un compagno, un attivista, un ragazzo arrestato per i fatti del 15 ottobre, della manifestazione del 15 ottobre a Roma, ricordate? Era stato anche lui, ha avuto già diversi trasferimenti. Poco tempo fa, con la scusa che c'era stato, che aveva fatto qualche cosa che non doveva, era stato trasferito dal carcere dove si trovava a Rieti. A Rieti è messo in isolamento, come se ci fosse qualcosa di punitivo. E un giorno i parenti sono andati a trovarlo, a fare visite in carcere, senza essere stati avvertiti, ma questo non lo fanno mai, sono andati lì e non c'era più a Rieti. Qualche giorno fa hanno saputo, andando lì a trovarlo, hanno fatto un viaggio a vuoto, che era stato trasferito a Viterbo. Il carcere di Viterbo, Mamma Gialla, il famigerato carcere Mamma Gialla, è uno dei più brutti carceri italiani. Perché è come, questa cosa va detta, dunque le carceri, come sappiamo, sono organizzate secondo una differenziazione che decide il Ministero, il 41 bis è il massimo isolamento, poi c'è il 14 bis, l'elevato indice di vigilanza, comunque sono, adesso sono raccolti in AS1, AS2 e AS3, cioè livelli di isolamento e diciamo restrizione, questi tre livelli di restrizione. Poi vi sono però specifici carceri che anche a parità di livello, appartenendo allo stesso livello, sono più terribili di altri, sia perché la direzione, la custodia sono particolarmente aggressivi, e sia per, a volte anche proprio per le condizioni stesse murarie, proprio strutturali del carcere. Quindi quest'altra denuncia, che Davide Rosci è stato trasferito al Mamma Gialla di Viterbo, quindi come se fosse una punizione, eppure dicono che non ha fatto nulla per meritarsi, eventualmente, tra virgolette, come se uno si possa meritare una punizione, però nemmeno nel loro linguaggio, nel loro modo di ragionare, diciamo, sì, c'è un elemento, perché Davide Rosci non ha fatto nulla per potersi, tra virgolette, appunto meritare il trasferimento punitivo al carcere di Viterbo, eppure è stato trasferito. Va bene, noi a questo punto ci prendiamo un altro piccolo stacco musicale, poi parliamo di un problema di un compagno che è morto stanotte e che ci permette appunto di parlare ancora di carcere, di un carcere di qualche tempo fa e di come si stava in quel carcere qualche tempo fa. Allora, quello che volevamo, partiamo appunto da un momento di lutto. Questa notte è morto il compagno Nicola Pellecchia, molti non lo conosceranno, molti lo conosceranno, forse i compagni giovani non sanno chi è. Nicola Pellecchia era un compagno dei NAP, Nuclei Armati Proletari, e che col carcere c'entrano molto, perché è stata una delle esperienze più significative nel mondo di oggi, di rivolta organizzata nelle carceri, che è durata un bel po' di tempo. Nicola Pellecchia è morto questa notte, colpito da un male, come si dice, un male incurabile, in realtà un tumore al pancreas. Era stato arrestato nel luglio del 75 e poi era stato condannato a diversi anni, 21 anni in una condanna e altri. E quando era uscita, adesso si era messa a organizzare i pescatori di Procida per evitare che fossero sfruttati dai grossisti, i mercanti grossisti. Quindi, oltre a dare l'ennesimo saluto a questo compagno che ci ha lasciato, volevamo fare due parole su un pezzo di storia d'Italia, un pezzo di storia d'Italia, perché il carcere d'Italia, parliamo degli anni 70-80, non è una storia tantissimo antica, è una storia del carcere, è una storia che si cerca di dimenticare, per lo più dimenticata ormai, però ogni tanto conviene tirarla fuori. Conoscere la storia delle galere è un modo per, come dice appunto Rosa Balestrieri, per sfogliare questo libro. Sono pagine a volte nere, piene di sofferenza, di sangue, però sono pagine vere. E dunque in app sono state una delle esperienze più interessanti nel mondo occidentale, nate nelle carceri, un po' come simile all'esperienza delle Black Panther negli Stati Uniti, lì prevalentemente con dalla popolazione afroamericana che viveva nei ghetti e che appunto era, come dire, cliente abituale del carcere. La gran parte degli afroamericani frequentava il carcere perché era costretta ad attività extralegali e oltre a un certo punto si sono posti il problema di non subire soltanto il carcere, ma cercare di porlo in termini di lotta, affrontarlo in termini di lotta, così come è successo in Italia. In Italia, ma come ovunque, il carcere è riservato agli ultimi della società, agli strati bassi, quelli appunto che non trovano un modo per di sostentamento legale e sono costretti a trovarlo per via extralegale, con le attività extralegali. Ora, i giudizi morali francamente a noi non ci interessano, ma non solo non ci interessano, sono anche sbagliati, perché al di là del luogo comune che fanno spesso i giovani, che si pensa che in carcere ci stanno i grandi assassini, i criminali, quelli che fanno i delitti efferati, in realtà il 99% dei detenuti, se non 99 sicuramente il 95, è costituito proprio dalla gran massa. Oggi i dati li diamo spesso da questa trasmissione, basta vedere, il 30% sono tossicodipendenti o comunque persone che hanno avuto a che fare con le sostanze stupefacenti, quindi gli ultimi anche loro. Altro 30% sono gli immigrati, gli ultimi degli ultimi, forza lavoro immigrata che viene in Italia, viene super sfruttata, quindi è utile molto ai padroni perché li sfruttano, li utilizzano a salari bassissimi, al nero eccetera, e però appunto vengono buttati in galera. Gli altri sono gli abitanti delle periferie, degradate, sempre più senza lavoro, sempre più costretti appunto ad attività di margine per sopravvivere. Negli anni 70, in concomitanza, all'inizio, addirittura alla fine degli anni 60, in concomitanza con le rivolte che si sviluppavano un po' in tutte le città italiane, quindi le strade erano nel 68, le strade sono piene di giovani che urlano voglia di libertà, voglia di cambiamento, voglia di ribaltare i valori vecchi, stantii e anche ipocriti di una società perbenista e stupida e oppressiva. Questo urlo che viaggiava per le strade riesce a travalicare le mura alte, spesse, entra nelle celle dei carcerati, e c'entra anche fisicamente, perché le manifestazioni portavano, come portano oggi sempre, ad arresti di giovani, giovani che, o meno giovani, che il potere sbatte in galera. E l'incontro tra questi giovani ribelli che viaggiavano per le strade, protestavano, occupavano case, occupavano fabbriche, occupavano università, che si trovavano improvvisamente in carcere, si rapportarono a questi giovani estralegali, così li chiamavamo, e da questo mix nacque qualcosa di straordinario. L'insieme di giovani che protestavano per cambiare il mondo, per cambiare quel mondo che non gli andava bene, e chi subiva già pesantemente tutte le angherie di quel mondo, si trovarono insieme, nacque una volontà di lottare intanto contro il carcere dove si trovarono, dove avvenne questo incontro, perché il carcere si scoprì subito che era la quintessenza del potere di una società che voleva mantenere appunto i ricchi sempre ricchi, le classi sempre al loro posto, gli sfruttati sempre sfruttati, i poveri sempre poveri, le classi, i ceti abbienti sempre abbienti, cioè che riproduceva esattamente così come era la società. Dare uno scosso a questa società venne fuori, avvenne nelle galere. I movimenti di allora, la lotta continua, il potere operaio, il movimento studentesco, tutti i movimenti che nacquero allora, attaccarono, criticarono il carcere, quindi si fecero, le iniziative erano tantissime, sotto ogni carcere c'era spesso, molto spesso, persone che urlavano, che cercavano di rapportarsi, di incoraggiare chi stava dentro a lottare. Cioè, nacque questo rapporto molto intenso. In ogni piazza di città si parlava di carcere, ovunque, nelle fabbriche si parlava di carcere, nei posti di lavoro si parlava di carcere, nelle carceri si parlava di fabbriche e di case occupate. Cioè, c'era questo scambio molto forte. Da qui nacquero le rivolte. Le rivolte sono durate un decennio, tutti gli anni 70 e i primi 80 ci sono state rivolte in tutte le carceri italiane, modificando sostanzialmente la condizione dei detenuti, non solo perché si ottennero anche leggi che cambiarono l'impianto vecchio che le carceri avevano mantenuto dal periodo fascista. Nel 1946 le carceri non cambiano di nulla, esattamente quelle del periodo fascista vengono traghettate, viene solo cambiato il nome, sono carceri democratiche repubblicane, prima erano carceri fasciste monarchiche, ma in realtà rimangono uguali, per cui la necessità di lottare è quanto mai forte. Bene, avvengono queste rivolte, si cambia la legge, ma soprattutto si cambia la vita, la quotidianità, perché il rapporto di forza di queste proteste, di queste rivolte di massa, chiaramente cambiano la condizione di vita. Le guardie non hanno più il potere assoluto sul detenuto, il singolo detenuto non si sente più solo, circondato e quindi impaurito, terrorizzato, ma sa come rispondere. Ebbene, questa è la prima fase della prima parte degli anni 70. A un certo punto poi lo scontro si fa duro, c'è la strage di Alessandria, i carabinieri dalla chiesa sparano uccidendo 7 persone durante una rivolta in carcere di Alessandria, le murate di Firenze sparano uccidendo un ragazzo di 19 anni, Giancarlo Del Padrone, e così via. Quindi alcuni settori del movimento fanno un passo indietro, un brutto passo indietro, preoccupante, nel senso che si rendono conto, forse hanno timore di affrontare lo scontro a quel livello. E quindi tutti i gruppi organizzati da questi settori di movimento nelle carceri decidono di rendersi autonomi e continuare la lotta, non vogliono, non possono arrendersi, non possono fare un passo indietro. Se hai iniziato la rivolta a rivoltarti in carcere non puoi fare un passo indietro, devi continuare, altrimenti il carcere ti schiaccia ancora di più. Ebbene, e nacquero quindi NAP, Nuclei Armati Proletari, una formazione che si occupava prevalentemente di carcere. In primo luogo voleva sostenere le rivolte di massa, perché nascono intorno al 74-75, se una delle prime azioni avviene proprio nel 75, dove fanno mettono davanti a un carcere un altoparlante con un nastro registrato in cui spiegano il loro programma e gli obiettivi che raccolgono, gli obiettivi che erano dentro tutte le rivolte di massa. Si pongono il problema di sostenere le rivolte anche con azioni armate, quindi, e questa è una e questo fatto diede un grosso impulso allo sviluppo della lotta nelle carceri italiane. Poi chiaramente la repressione distruggerà questa formazione come tutte le altre, però il patrimonio della storia delle rivolte in carcere in Italia è ancora un patrimonio tutto da saccheggiare in senso buono, da prendere, perché il modo con cui la ricchezza con cui si sono organizzate quelle rivolte, quelle proteste, il rapporto interno-esterno, l'organizzazione interna, l'organizzazione esterna, il rapporto con gli avvocati, il soccorso a chi va in carcere, ecco, tutta una serie di meccanismi che rafforzavano questo soggetto sociale, il detenuto, la popolazione carcerata, e lo rendevano abile, atto a rivoltarsi, a praticare una rivolta non solo più, non più individuale, perché la rivolta individuale viene schiacciata facilmente dal potere, ma quella collettiva, quella organizzata. Questa è un po' l'esperienza dei NAP che abbiamo voluto ricordare in omaggio e in ricordo di Nicola Pellecchia, che questa notte è venuto a mancare. Ciao Nicola, insomma, ti ricordiamo sempre, noi che il carcere lo vogliamo abolire. Bene, abbiamo fatto intanto le 16, torneremo a parlarne, anche perché appunto la storia del carcere intanto rientra nel racconto, nella cronaca giornaliera che facciamo settimanale di ciò che succede in carcere, perché ogni cosa che succede qui ha degli addentellati, ha una storia alle spalle. il potere sa accumulare la propria esperienza e questo dà forza, dobbiamo fare anche noi accumulare la nostra esperienza e darci massimo di forza per poter contrastare uno strumento così indegno, infame, come lo chiama Rosa Balestrieri, del carcere, e si può combattere il carcere anche in queste condizioni. Bene, sono le 16 in punto, ci sentiamo mercoledì prossimo sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. L'indirizzo a questa trasmissione, la mail per indirizzare a questa trasmissione è la conta, tutto attaccato, minuscolo, @ondarossa.info. Non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutti e l'appuntamento a mercoledì prossimo.